Ciao a tutti, eccoci a Dopo GP nello studio di Moto.it per raccontare la quinta prova dell'anno, Gran Premio di Francia a Le Mans, con Giovanni Zamagni. Ciao Gio.
Ciao Nico, ciao a tutti.
E con l'ingegnerone Giulio Bernardelli.
Ciao, ciao Nico, ciao Giovanni, ciao a tutti.
È difficile parlare di questa corsa che pure è probabilmente la più bella della stagione, sì, con la tristezza che abbiamo tutti nel cuore, perché ieri è mancato Nicky Hayden, purtroppo lo sapete. Ed è stata una terribile notizia perché, come abbiamo raccontato e si è letto dappertutto, Nicky era una persona, soprattutto più, prima di un pilota, era una persona particolare, speciale, aveva delle grandi qualità ed era amato da tutti. Giovanni, mi piacerebbe che tu, che lo hai conosciuto meglio di noi, credo, anche se Giulio lo ha conosciuto, però tu l'hai visto anche fino a pochi anni fa.
Sì, ho avuto la fortuna veramente di conoscerlo, l'ho visto debuttare nel 2003 in Malesia, nei primi test invernali, e ho questo ricordo che lui prendeva 2-3 secondi al giro, non solo da Valentino, ma che era il suo compagno di squadra, ma da tutti. E poi alla sera, quando eravamo andati a chiedergli qualcosa, lui ha detto: io ho provato a seguire Valentino, ma dopo una curva l'ho perso. Eppure a fine stagione è stato capace di salire due volte sul podio in Giappone e in Australia, e poi nel 2006 diventare campione del mondo. Ma come hai detto tu, al di là del pilota era veramente l'uomo straordinario. In queste occasioni si dice sempre, ma non è veramente una cosa che si dice per Nicky, era così una persona straordinaria. È uno che secondo me ha portato nelle corse un modo di intraprendere le corse diverso da quello che siamo abituati noi latini, forse noi tra i piloti italiani, spagnoli, c'è rivalità sempre, qualsiasi cosa, ma anche tra noi addetti ai lavori c'è rivalità. Lui, che naturalmente aveva la rivalità con tutti, però lo faceva sempre col sorriso. Non ho mai sentito dire una scusa. Insomma, una persona speciale, veramente, una famiglia speciale, perché erano tutti speciali. Dal papà era incredibile, il papà sono spesso ingombranti dentro il box, lui era sempre discreto, ma veramente una bella famiglia.
Aggiungo che forse era tipico anche come americano, perché dopo aver conosciuto i Roberts, gli Wayne Rainey, questi californiani molto motivati, sempre molto seri, sempre molto presi dalla necessità di diventare numero uno, lui invece era uno che scherzava e giocava molto più.
Sì, hai ragione, era tipico anche come americano, era straordinario con queste sue espressioni: hey man, hi brother, ciao, ti salutavo sempre così, ma sempre carino con tutti. Io non mi ricordo uno con cui abbia mai avuto una discussione, nemmeno con Pedrosa quando nel Portogallo 2006 lo buttò a terra, non è che lo fece apposta, però naturalmente, insomma, è chiaro che al momento era arrabbiatissimo, però Pedrosa ha svelato proprio alle mani che uno dei primi messaggi di complimenti che gli sono arrivati dopo la vittoria di Jerez era stato di Nicky Hayden, che si complimentava per la vittoria nel campione di Spagna.
Il tuo episodio era il 2006, quello del titolo, penultima prova dell'anno, con Pedrosa che lo tirò giù, lui che aveva un gran vantaggio in classifica. Giulio, anche tu l'hai conosciuto all'inizio del suo mondiale.
Sì, io l'ho conosciuto quando lui debuttò nel 2003, a quei tempi la Honda, la KRC, aveva deciso di partire dando spazio a tre giovani: uno era Dai Giro, Kato, l'altro era appunto Hayden col team ufficiale, e poi c'era Tamada. Io seguivo Tamada, che era un progetto parallelo con le Bridgestone che dovevamo sviluppare ai tempi. Hayden forse era quello che aveva fatto più difficoltà, diciamo, l'approccio con la MotoGP non era stato dei migliori, come ha detto giustamente Giovanni all'inizio, però era un ragazzo che aveva una voglia di fare incredibile. Lui si metteva lì, faceva centinaia di giri durante i test, e difatti poi dopo alcuni GP riuscì a fare il podio. E poi era sempre competitivo, diciamo, non era probabilmente un pilota che ha stravinto, che ha fatto dei grandissimi risultati rispetto ad altri campioni di quegli anni e di questi anni, soprattutto rispetto a Valentino, però era un ragazzo splendido, quindi rimane un vuoto umano incredibile per tutti quelli che l'hanno conosciuto.
Questo grazie, perché era un pensiero che non potevamo non esprimere, visto che ha dominato le nostre ultime ore dentro di noi, insomma. Andiamo alla gara. La gara di Le Mans vede la classifica, che ricapitoliamo per rientrare sui temi. Maverick Viñales trionfa per la terza volta quest'anno in 43-29-7-9-3, staccando di 3 secondi e 13 l'altra Yamaha, quella del Tech 3 di Joan Zarco. Sul podio, secondo gradino, terzo Dani Pedrosa, il suo distacco è 7-7-7, quarto Andrea Dovizioso con la Ducati a 11-22, segue Carl Crutchlow con la Honda LCR 13-5, davanti a Lorenzo che è sesto a 24 secondi, poi Jonas Folger, Jack Miller, Loris Balz è nono, decimo Andrea Iannone, 48 secondi e 3 il suo ritardo, seguono Tito Rabat, le due KTM di Espargaró e Bradley Smith, Sam Loves e il sostituto Sylvain Guintoli. Valentino Rossi fuori per caduta. Allora, intanto Giovanni, per rientrare sulla gara ti chiedo cosa ti ha colpito di più di questo weekend, poi andiamo sulla tecnica.
Beh, mi ha colpito intanto la competitività di Valentino Rossi dal primo turno, l'avevamo visto in difficoltà ovviamente in Spagna, ma anche sul bagnato mi sembra in Argentina non era stato così efficace, invece qui subito efficace anche con il bagnato e poi subito efficace con l'asciutto, quei pochi turni che si sono fatti con l'asciutto che sono state di fatto le FP4, le qualifiche e poi warm up e gara, e poi la sua grande determinazione in gara. Secondo me quello è un parametro assolutamente da tenere in considerazione, perché è vero che lui aveva fatto 3 podi nelle prime 3 gare, ma mai era stato così competitivo
vicino alla vittoria.
Così, poi dopo si può discutere sul fatto bene o fatto male, però a me ha colpito molto questa sua velocità assoluta, non è stata solo costanza, è proprio velocità. E poi l'altro fattore da sottolineare ancora una volta, Zarco, che io personalmente non credevo così forte, invece anche qui davanti a 104.000 persone, è vero quello che ha detto lui, gridavano tutti il suo nome, insomma io pensavo che potesse anche andare un po' in confusione, invece è stato lucidissimo dalle prove fino alla... soltanto nell'FP3 ha avuto qualche piccola titubanza, è caduto, ma poi è stato straordinario in gara, secondo me è stato straordinario.
Assolutamente. Poi andiamo sulla caduta di Valentino, le valutazioni, la gara di Viñales, però sul piano tecnico, ingegnere, la cosa più eclatante è stato che Yamaha in crisi marcia in Spagna solo 15 giorni fa, qui è risorta e si dimostra ancora la moto più equilibrata, cioè c'è stato un recupero che è difficile da spiegare, se non quali sono i temi, è la gomma, è il grip, è stata la temperatura, che cosa ha influito di più in questa risurrezione Yamaha?
Ma sicuramente è stata una gara dove all'opposto di quanto si è visto a RS, qui le gomme hanno funzionato bene, nonostante le molteplici cadute o comunque nonostante tutti gli errori che sono indotti sostanzialmente dal limite a cui tutti arrivano con la gomma anteriore. Però le gomme sono andate bene a livello di prestazione, la gara è stata molto veloce, hanno abbassato i tempi sul giro, quindi diciamo che nonostante questo però c'è sempre questo problema delle miscele. Il problema è legato a un range di utilizzo della gomma, il range di utilizzo legato poi alla temperatura a cui deve arrivare la gomma per poter dare il meglio in fatto di grip, che è veramente troppo stretto. E questo problema qua ce l'ha la gomma anteriore, ecco, quindi bisogna che velocemente Michelin corra ai ripari e trovi una soluzione di carcassa e di mescola che possa portare ad ampliare questo range di utilizzo e quindi a non essere così, diciamo, legati a fattori minimi che invece poi hanno un'influenza veramente notevole a livello di resa. Ecco, tra l'altro la crisi, il problema, la crisi della Michelin si vede anche per il fatto che poi non c'è grande differenza tra le varie opzioni di mescola che loro portano, sempre per quanto riguarda la gomma anteriore. Qui ci sono stati piloti che hanno fatto la gara con le medie, ci sono stati piloti che hanno fatto la gara con le soft come Zarco, e tra l'altro con una moto la Yamaha 2016 che doveva mangiare le gomme, che invece poi è andata discretamente bene fino alla fine, discretamente, quando gli altri due, i due ufficiali della Yamaha, chiaramente hanno fatto una differenza incredibile.
Sì, però scusa, ti interrompo Giulio, perché va bene, ok, il range delle gomme Michelin è ridotto, diciamo che qui hanno trovato, tra asfalto e temperatura, delle condizioni ideali, però è tutto lì, oppure Yamaha che ha fatto poi i suoi test dopo Jerez, Valentino che ha detto che hanno trovato delle soluzioni importanti, avrà influito anche la modifica al setting.
Questo influisce, però è chiaro che diciamo una piccola modifica ha troppa incidenza e questo determina la crisi di alcuni o il successo di altri, e questo poi è legato a fattori diversi, lo stile di guida del pilota, l'impostazione, le scelte tecniche, le scelte di messa a punto che vengono fatte sulle moto. Mediamente diciamo i valori in campo sono sempre quelli lì, cioè la Yamaha è una moto che ha grip meccanico, ce l'ha anche la 2016, la 2017 rispetto alla 2016, la Honda invece è un pelino più gentile forse con le gomme, soprattutto con la posteriore, però diciamo c'è un'incidenza troppo grande di piccole modifiche o piccole inesattezze nella messa a punto che determinano un risultato disastroso invece in gara, come è successo alla Yamaha nel Gran Premio di Jerez.
Prima di tornare a Giovanni, però torniamo un attimo su Zarco, che parte con le gomme più morbide, con una moto che dovrebbe mangiare la famosa 2016 M1 e invece problemi non ne ha. Da cosa dipende? Non ti colpisce questo?
Questo da un punto di vista può colpire, dall'altra parte diciamo è dovuto al fatto che tra la scelta media e la scelta morbida non c'era sicuramente tutta questa grande differenza di prestazione,
perlomeno lì,
perlomeno a Le Mans. E quindi questo vuol dire che Michelin deve ancora diciamo racimolare dati per dare ai piloti poi possibilità veramente diverse da un punto di vista di messa a punto. E poi lui è molto gentile nella guida, ecco, non è un pilota aggressivo.
È una bella guida. Vabbè, prima, dopo torneremo ancora su Michelin, purtroppo, perché dobbiamo parlare dell'anteriore, del punto sulla S70. Però Giovanni, andiamo un po' sul pathos. Allora, Vignales ha fatto una gara strepitosa, naturalmente, però, come dicevi giustamente tu, Valentino, ha mostrato di potersela giocare alla pari. Dunque, come valuti tu l'errore che ha determinato lo zero invece di un 20, ormai certo?
Beh, dunque, allora, facciamo un passo indietro su come Valentino è arrivato all'ultimo giro. Quei sorpassi che ha fatto prima a Zarco e poi a Vignales, in inserimento alla prima variante, con una potenza frenante che non avevo mai visto quest'anno, secondo me sono molto significativi. Mi sembra di poter dire che a Le Mans lui era a posto come non era mai stato fino adesso. Questa la premessa. L'ultimo giro, allora, è chiaro che se tu sei Valentino Rossi e cominci l'ultimo giro con 4 decimi di vantaggio, come c'era lui, mi sembra 408 millesimi per la precisione, ti aspetti che vinca, perché io in passato in una situazione del genere l'ho sempre visto vincere. Non mi ricordo una sconfitta all'ultimo giro di Valentino Rossi che ha iniziato l'ultimo giro in testa con questo vantaggio. E quindi questo potrebbe essere a sfavore di Valentino, perché alla fine l'errore che ha fatto il principale, frenata, quello alla 8, l'ha fatta lui, insomma, è chiaro che
è arrivato lungo
e Vignales si è infilato, lì ha perso la corsa chiaramente, anche se Vignales dice che lui era pronto ad attaccarlo nei punti successivi, si sentiva molto forte. Secondo me in ballo c'era qualcosa di più che la vittoria, perché questa sfida comunque è la prima sfida diretta con il compagno di squadra.
Bisognava vincerla.
Quindi io per tutto questo dico che è chiaro che l'errore grave è quella della curva 8, l'errore veniale secondo me è quello alla 11. A quel punto lui aveva perso la sfida, ma è Valentino Rossi, ci ha provato fino all'ultimo, come mi viene in mente con Lorenzo nel 2009 a Barcellona, aveva perso la sfida, ci ha provato all'ultima curva. Certo. Allora è stato un genio, questa volta è Paperino.
Però, certe volte la differenza è veramente minima.
È sottilissima.
E a proposito di questa differenza sottile, dunque, Valentino stesso ha detto che gli è scappato il posteriore. In realtà non è veramente così, perché nella caduta alla S Bleu Valentino ha provato a stringere molto di più, tenendo aperto, per preparare l'uscita e uscire vicinissimo a Vignales. E si vede per un momento che gli chiude il davanti.
Sì, non è una caduta un po' strana, ecco, un po' diversa dalla tipica caduta che si fa con le Michelin, quando si chiude il davanti e parte l'anteriore. Sicuramente lui era un pelino più largo e tentava di stringere, quindi lui ha forzato sull'anteriore. Però in quel momento lì, probabilmente c'è anche, cioè quel momento lì è alla fine dell'utilizzo del freno motore, ed è il momento in cui finisce l'utilizzo del freno a motore, il pilota riprende il gas e ridà il gas. Ecco, in quel momento lì probabilmente lui forzando molto davanti ha anche messo in crisi la gomma dietro e probabilmente proprio il freno a motore gli ha fatto perdere la gomma posteriore nel punto di massima piega. E quindi questo è stato determinante per la caduta. E sì, chiaramente la caduta è dovuta a un errore suo, obiettivamente, perché è un eccesso di forzatura. Cose tra l'altro che sono successe a lui anche in passato. Io mi ricordo ad esempio Valencia nel 2006 con Aide, lui cadde con la Yamaha e perse il mondiale lì. Ecco,
nessuno per cui... senza peccato.
No, però cioè, diciamo è molto positivo invece il fatto che lui, pur non avendo avuto ancora questa gomma con la carcassa 70, quella più rigida, che dovrebbe servire a lui come agli altri piloti che l'hanno chiesta, però lui era molto a posto davanti. Quando lui è a posto, obiettivamente guida come una volta, io continuo a dirlo da quando è tornato alla Yamaha, probabilmente guida anche meglio di una volta, quindi nonostante tutti gli anni che ha sulle spalle di gare, continua a migliorare e anche a migliorarsi, questo è molto positivo. Era forse dai resti dell'anno scorso che non era così competitivo per tutto il mondo.
Avevamo chiesto a voi lettori per un attimo col sondaggio chi avrebbe vinto la gara di Le Mans. Rossi per il 40,9%, Marquez per il 19,1%. Si vota fino a sabato, quindi chiaramente i risultati delle prove, vederlo in prima fila così pimpante dava le giuste speranze.
Mi stupisce Vignales così basso.
Vignales era dato soltanto al 9,5%, Dovizioso all'8,7%, Lorenzo all'8,1% e via così. Ecco, Gio, passerei un attimo a Zarco, perché secondo me va sottolineato il tipo di approccio che ha lui alla gara. Perché noi non ce lo vediamo come un super pilota? Perché ha un atteggiamento da bravo ragazzo che va a girare per divertirsi. Non ha la faccia del cattivo pilota che vuole vincere.
Vero, questo è un aspetto, e secondo me è giusto anche l'aspetto che ha sottolineato lui nel dopogara, sì, quando ha detto... I piloti della Moto2 sono sempre stati un po' sottovalutati, perché lui ha detto Tito Rabat è passato in MotoGP da campione e ha fatto molto a fatica, e quindi tutti ritengono i piloti della Moto2 non a livello adatti di questi campioni. E invece dice, stiamo dimostrando che non solo io ma anche Folger, perché in effetti anche Folger sta andando bene, anche altri, che la Moto2 può essere una buona scuola. Quindi io che sono uno critico contro la Moto2 e continuerò a esserlo perché non mi piace la forma del monomotore, però obiettivamente Zarco sta dimostrando quello che aveva fatto in Moto2, perché in Moto2 era uno velocissimo, e come dici tu, e con questa faccia così anche lui molto, molto atipico rispetto a tutta la media dei piloti, non te lo aspetti così grintoso in pista, ma anche domenica ha fatto qualcosa di straordinario, è stato in testa 6 giri se non mi sbaglio, quando l'ha passato Vignales è comunque stato lì, Vignales andava forte, è stato lì. Quando l'ha passato Valentino aveva perso un paio di secondi, ma insomma comunque alla fine ha chiuso a 3 secondi, cioè, e 1, quindi è una gara da assoluto protagonista, bravo.
Guida anche la moto più simile a quello che è lo stile di guida della Moto2, diciamo, ecco, perché la Yamaha è una moto che la puoi guidare un po' come si fa con le Moto2, devi fare scorrere le curve, no? con grande percorrenza, ecco, lui ha un po' quello stile di guida lì, e quindi obiettivamente nel passaggio dalla Moto2 alla MotoGP è stato anche fortunato a trovare la Yamaha così a posto, così a punto, ecco.
E questo è ribadito anche dalla competitività di Folger, che anche prova ha fatto delle
sicuramente
belle
Rabat
sprazzi.
Voglio dire, ha fatto molto più difficoltà con la Honda che ha trovato o Miller,
certo,
stesso, ecco
appunto, certo. Dobbiamo ridimensionare le cose e sottolineare anche la bontà del Team Tech 3 di Poncharal, perché insomma sembra che lavorino piuttosto bene,
sì beh, quello però non mi stupisce, Nico, nel senso che loro sono una squadra molto professionale, da tanti anni con Yamaha, sono assistiti dentro al box da ingegneri giapponesi della Yamaha, quindi
Yamaha che ci crede.
Yamaha ci crede, la politica di avere un solo team satellite paga probabilmente, e quindi...
E più che altro a me ha stupito il fatto che le due Yamaha ufficiali non avessero, almeno per quello che si è visto in gara, non avevano alcun vantaggio in accelerazione. Questa è una cosa un po' strana, nel senso che comunque i due piloti ufficiali dovrebbero disporre di qualcosa in più a livello di motore. È vero che poi c'erano le carene con le ali interne per i due ufficiali, quindi un po' di resistenza aerodinamica se la tiravano dietro sicuramente. Però veramente Zarco vuol dire che usciva bene dalle curve, che accelerava bene, ecco, non aveva assolutamente niente da perdere anche in accelerazione.
Diciamo comunque che la 2016 resta una gran moto, c'è, e sì, dopo sì, il tracollo di Jerez, noi avevamo coinvolto i lettori chiedendo loro se la 2017 era migliore o peggiore della 2016, un po' provocatorio, però di fatto per il 48% per la maggioranza di loro è peggio, è meglio per il 39,1%, bilanciati naturalmente, il discorso è aperto, però diciamo che Yamaha non ha fatto quel gran salto, al momento forse non è ancora al 100%.
No, e probabilmente questo tipo di incertezza qua nel dare un giudizio ce l'hanno anche gli stessi tecnici della Yamaha, nel senso che appunto complici i problemi di gomme o l'alternanza di competitività che ha avuto la gomma anteriore in questo primo scorcio di stagione, non si è ancora capito effettivamente molto bene quale sia poi il vantaggio reale della moto 2017, che dovrebbe essere leggermente più agile, più gentile con le gomme e quindi garantire una competitività, diciamo, costante, più costante fino a fine gara, ecco.
Dunque, dobbiamo un po' correre perché i temi sono tanti. Chiudiamo un attimo con le gomme, Giovanni. Allora, la 70, la famosa anteriore del 2016, verrà portata a partire dal Mugello. La decisione è presa, non piace a tutti, ma alla grande maggioranza.
No, ma è ufficiale, non si torna indietro. Dal Mugello ci sarà la 70 e la 70 rimarrà fino a fine campionato o comunque fino a che la Michelin non porterà eventualmente un'evoluzione, una gomma nuova. Però la 06 non la vedremo più. Quindi ci sarà solo da qui in avanti la 70.
Rapidamente Giulio, lo stesso Valentino dice che poi alla fine non c'è tutta questa differenza. Che cosa vedremo di diverso secondo te?
Ma diciamo che allora sembra che la differenza sia poca, però sai, poi quando i piloti si abituano, hanno bisogno di tempo per sfruttare completamente la gomma, è difficile dare un giudizio di prestazione sulla gomma anteriore dopo pochi chilometri durante un test, ecco. E quindi quando loro si abitueranno probabilmente, diciamo, qualcuno riuscirà a sfruttarla di più di qualche altro e quindi qualcuno ad essere favorito rispetto ai competitor ci sarà, ecco. Diciamo che la gomma comunque non è molto diversa, la carcassa a detta della Michelin è quella che loro hanno portato nell'ultimo scorcio della passata stagione e è un pelino più rigida nella parte centrale. Il passaggio alla 06 era stato fatto perché loro, con una carcassa leggermente più morbida, pensavano di riuscire appunto ad azzeccare la competitività della gomma, ad ampliare quel famoso range d'utilizzo in maniera più semplice nei vari circuiti. Certo. Quindi da questo punto di vista si porta dietro una preoccupazione alla Michelin, cioè quella poi di arrivare in alcune piste in cui questa carcassa è leggermente più rigida, sia troppo rigida e quindi la gomma non riesca ad andare in temperatura e ci siano i famosi problemi.
Speriamo di no, sennò Giovanni ancora non ne potrà più.
Quindi adesso con questa carcassa definita loro hanno un mare di lavoro da fare per trovare le mescole giuste. Ecco, tutto.
Andiamo su Honda. Honda con un Pedrosa che partiva indietro perché qualche errore in prova l'ha fatto in qualifica, ma che però ha tenuto un bellissimo ritmo, forse non se la poteva giocare per la vittoria, però il suo terzo posto è molto guadagnato, è molto meritato, e un Marquez invece in maggiore difficoltà, perché stava per essere raggiunto dal compagno di marca prima della caduta.
Sì, assolutamente. Allora, Pedrosa io a caldo ero convinto che se fosse partito più avanti della quinta fila avrebbe anche potuto tenere il ritmo delle Yamaha, poi andando a vedere i dati e anche ad esempio il giro veloce, Dani Pedrosa ha fatto 1.32.633, comunque a 324 millesimi da Vignales e da Rossi, che è stato leggermente più lento. Quindi mi viene da pensare che anche partendo più avanti comunque il ritmo delle Yamaha non l'avrebbe tenuto. Però è un Pedrosa decisamente più efficace in questo momento rispetto a Marquez. Togliamo Austin, che voglio dire è una pista dove Marquez vincerebbe anche col ciao probabilmente, però in tutte le altre occasioni, cioè in questi ultimi tre Gran Premi, lui è stato più efficace in generale di Marquez, quindi In questo momento Pedrosa sfrutta meglio questa moto, la sente meglio. Invece Marquez con questa moto sembra sempre al limite, ha già fatto 8 cadute dall'inizio del campionato,
8
cadute, 3 soltanto qui, è sempre attaccato a un filo, lui lo è sempre come caratteristiche di guida, ma mi sembra che non abbia in mano questa moto, secondo
anche,
me.
Anche perché probabilmente anche per lui le gomme incidono, cioè quello che era...
Sì, lui confida molto nella 70, pensa che con la 70 possano cambiare molte cose. Lui è in difficoltà soprattutto sull'anteriore.
Ha fatto quel volo alla 1 dell'impostazione della 2, cioè moto inclinata, tanta velocità, ancora tutto sui freni, che è stata spaventosa, ha rischiato anche di farsi molto male, come l'hai vista quella caduta, tipica di Michelin.
Ah sì, è una caduta tipica di Michelin ed è una situazione in cui tipicamente si mette Marquez, nel senso che lui forza veramente troppo certe volte sul davanti, quasi a sentirlo anche nelle dichiarazioni, sembra quasi lo faccia apposta per capire dove sta il limite, però con questa gomma qui davanti è rischioso perché tanto poi il limite... non lo riesci mai a sentire bene, questo poi è il motivo di tutti i lunghi e tutte le cadute che ci sono. È chiaro che io sono convinto da sempre che la cartina di tornasole della Honda ufficiale sia Pedrosa, da quando lui ci è salito sopra, e quindi è logico che la Honda è molto meglio dello scorso anno a livello di competitività, e quindi questo può essere un punto favorevole a Marquez. In questo momento qui però Pedrosa nel box sta lavorando molto bene, lui ha trovato un settaggio buono, lo si è visto ad esempio anche da piccole cose come la scelta di non usare lo scarico nuovo in gara, l'ha usato Marquez, non l'ha usato lui, vuol dire che lui si trova bene così com'è, non ha bisogno di cercare chissà cosa, esatto. Marquez invece è in una situazione veramente strana e... diciamo in prospettiva anche pericolosa per la sua classifica obiettivamente.
Ah, Pedrosa può finalmente vincere il titolo della MotoGP? No, per il 57.9 dei lettori che non si sono ancora fatti impressionare dalla resurrezione di Pedrosa. Sì, però per un buon 37.2, quindi insomma Pedrosa sta crescendo anche nella considerazione dei nostri lettori.
Sì, beh, io sinceramente mi stupirei di vedere Pedrosa campione del mondo alla fine, però devo dire anche che allo stesso modo mi farebbe moltissimo piacere perché comunque ricordiamolo, l'ho detto l'altra volta, lo ripeto, è uno che da 12 anni vince almeno un Gran Premio in MotoGP, quindi insomma
pensa, tu non lo volevi all'HRC quest'anno,
no, è vero.
L'ho ammesso
anche nell'intervista con Supo in mountain bike,
guarda, perfino con Supo l'ha ammesso,
persino con Supo.
Rivediamola questa classifica del campionato, perché alla fine sì, abbiamo già corso 5 prove, ma vedete quanto sia facile sbagliare, per cui tutti i migliori hanno lo zero. Vinales la guida con 85 punti, 17 in più dei 68 di Pedrosa, che in questo momento è secondo posto, avendo scavalcato anche lui Valentino, che è rimasto a quota 62, a 23 dalla vetta. Poi Marquez, solo 4 punti più indietro, dopo tutto, a 58, Zarco è già a 55, Dovizioso a 54, Crashlo a 40, Lorenzo come Folger a 38. E poi via via gli altri, Iannone purtroppo solo 15esimo, poi cercheremo di capire cosa sta succedendo alla Suzuki, ma prima della Suzuki parliamo di Ducati. Una Ducati che globalmente, se uno deve dare un giudizio, è non decolla, cioè siamo già alla quinta prova ma non succede niente. Giovanni, il tuo parere?
Beh, il giudizio sì, non decolla, il giudizio è negativo sicuramente. Devo dire che Dovizioso in qualche maniera ha salvato un po' il bilancio, perché comunque ha finito a 11 secondi e 2, che secondo me non sono tantissimi.
Anche perché ha avuto un calo nella parte centrale della corsa, perché è rimasto vicino a Pedrosa a lungo.
Esatto, sì, infatti dico che non sono tantissimi considerando quanto sono andato forte davanti e considerando appunto questo calo fisico che ha avuto Andrea a metà gara. Lui dice la Ducati rimane una moto molto fisica, non sei naturale nella guida, per recuperare, per annullare certi limiti devi fare degli sforzi che poi paghi fisicamente. Però insomma il bilancio è negativo, anche quello di Lorenzo, anche se uno dice è partito sedicesimo è arrivato sesto, è vero dal punto di vista numerico non è male, ma bisogna tenere conto delle cadute che ci sono state davanti a lui, e che comunque 24 secondi su 28 giri sono quasi un secondo al giro.
E il suo passo comunque è stato molto lontano.
È stato sempre molto lontano. Lui ha detto, per la prima volta sono stato costante dal primo all'ultimo giro, però è stato costantemente lento.
Diciamo che almeno un'impennata di orgoglio, cioè dopo, oltretutto è successa quella sfuriata con Tardozzi, o quell'incomprensione, chiamala come vuoi, che comunque Tardozzi, che davanti alle telecamere chiede a Lorenzo perché è andato così adagio, era ultimo in quell'FP3.
Sì, tra l'altro nell'FP3 era penultimo anche Pedrosa, pensarci bene.
Vabbè, però Pedrosa non si preoccupa più di tanto, con Lorenzo un po' di più.
Ah, certo.
Ecco, un'uscita di orgoglio, almeno un giro veloce in gara, una cosa che potesse far sperare, io me l'aspettavo.
Ma io mi aspettavo anche che fosse più competitivo su una pista dove lui con la Yamaha ha fatto una grandissima differenza in passato, e abbiamo visto a Jerez quanto lui sia capace di fare la differenza su una pista che gli piace. Qua è vero che fino alle FP4 ci sono state le condizioni per lui peggiori, quelle un po' miste, freddo, che l'abbiamo visto sempre penalizzanti, le abbiamo viste sempre penalizzanti per lui. Però io me lo aspettavo più veloce. Insomma, Lorenzo è stato preso alla Ducati per fare un'altra cosa, non per fare questo, secondo me.
Sì, sì, poi come dicevi giustamente tu, Lorenzo 5 vittorie nelle ultime 8 edizioni prima di arrivare qua, quindi Le Mans doveva essere...
E spesso con margine, vittorie con margine, insomma, è una di quelle piste dove lui in passato ha fatto la differenza.
Insomma, dopo Jerez ci si aspettava di più, anche tu, ingegnere?
Ma allora, io non mi aspettavo di più dopo Jerez, nel senso che Jerez lo ritengo un episodio isolato, dovuto soprattutto alla non competitività delle due Yamaha ufficiali. Quindi non è un podio guadagnato, diciamo, è un podio... a cui trovato. Sono arrivati in maniera abbastanza fortunosa da quel punto di vista lì. Diciamo che va detto poi che Lorenzo comunque questi svarioni, cioè prendere qualche secondo al giro quando non se la sente, l'ha fatto anche con la Yamaha. Il problema però è che allora, se noi andiamo a vedere ad esempio Le Mans, quello che hanno fatto i piloti che guidavano la stessa moto l'anno scorso che la guidano quest'anno, mediamente hanno tutti migliorato di parecchi decimi, perché hanno tutti sfruttato la competitività delle gomme, hanno tutti sfruttato l'asfalto nuovo, e quindi durante il sabato e la domenica hanno tutti migliorato. E, diciamo, la Ducati è sempre quella che fa più fatica, quella che sembra avere le prestazioni plafonate. Ecco, quindi bisogna, secondo me, che ci sia una riflessione abbastanza approfondita su quello che poi è lo sviluppo che viene impostato, no? E sulla convinzione nel portare in pista qualcosa di cui tutti devono essere convinti che è il setting migliore, e quindi il pilota si deve mettere lì. Giustamente Lorenzo ha detto: io ho bisogno di girare. Ecco, cioè, bisogna probabilmente che il pilota giri su un settaggio che deve essere quello lì, e tiri fuori lui a un certo punto le prestazioni, ecco, nel senso che così veramente, se no si fa una gran fatica e le gare passano poi.
Eh certo. Joe, hai da aggiungere qualcosa?
No, da aggiungere una cosa che volevo coinvolgere voi. Ho letto un'intervista di Agostini che diceva che lui, quando era passato dalla MV Agusta alla Yamaha, che una era quattro tempi e una era due tempi, quindi tutto un altro mondo, però ha detto, dopo 10 prove, insomma, adesso non mi ricordo cosa ha detto, insomma, dopo poco mi ero abituato. E vuol dire, è così? Cioè, nel senso, è così difficile abituarsi alla Ducati?
C'è una profonda differenza, perché Agostini non ha aggiunto una cosa che mi disse tempo fa, e cioè che, contrariamente alle aspettative, scendendo dall'MV era convinto di salire su una Yamaha che andasse molto più forte dell'MV. Invece la Yamaha non aveva nel motore il suo vantaggio, perché aveva meno cavalli dell'MV, ma aveva una guida meravigliosa. Quindi abituarsi a una moto che ha una guida facile, intuitiva, quando vieni giù da una cosa pesante, è più facile che non il contrario.
Il problema è questo, quindi.
Il problema è quello lì. Il problema è che comunque, per quello che è il suo stile di guida, lui avrebbe bisogno di una moto con delle caratteristiche diverse per esaltare il suo stile di guida. È vero è che, se poi andiamo a vedere nel passato, anche nel passato recente, quando la Ducati mise Crutchlow, che invece ha uno stile di guida più irruento, che sembrava il pilota adatto, e magari è il pilota che ha lo stile più irruento che ha bisogno di una moto più facile. Però c'è stato il caso di Lawson, ad esempio, con la Honda, fine anni 80, quando lui riuscì a metterla a punto e vincere il mondiale, no? Quindi, però è chiaro che la difficoltà è proprio quella di poter permettere al pilota di adattarsi. E questo con la MotoGP moderna, che ti costringe a provare gomme, a provare messa a punto, devi comunque portare la competitività a livello molto alto fin dal primo turno di prova, è molto difficile. E se in più non c'è convinzione, c'è un po' di tensione all'interno del box, diventa quasi impossibile.
Sì, purtroppo mi sembra di vedere che un po' di tensione c'è, però adesso arriva il Mugello, le cose si potrebbero un po' raddrizzare. Parliamo di
No, perché se non vinco dal Mugello, o se non fanno bene al Mugello, potrebbe diventare critica la situazione.
Però un ottimista dice potrebbe migliorare.
Certo, speriamo che migliori.
E la Suzuki lì c'è un disastro, perché Iannone si lamenta, non riesce a fermare sta moto. Insomma, sembrava tutt'altra la moto con Vignales l'anno scorso.
Allora, sulla Suzuki è difficilissimo fare una valutazione, perché manca il secondo pilota. Non c'è il secondo pilota, e quindi si fa fatica a capire se la colpa è del pilota o della moto. Nella mia analisi io sono più sbilanciato purtroppo a delle difficoltà di Andrea rispetto a quelle della Suzuki, perché voglio dire, se la moto non fosse completamente competitiva, lui non potrebbe fare certi exploit che ha fatto in Qatar, l'ha fatto in Argentina, come tempi sul giro, le ha fatti in Spagna, quinto sullo schieramento.
Era 15 giorni fa.
Quindi, se la moto non va mai, secondo me. Quindi, se riesce ogni tanto a fare qualche sporadico giro, è vero che lui ce l'ha questa caratteristica, però mi viene da pensare che lui non riesce a sfruttare questa moto, non la riescono a mettere a posto, insomma, che ci sia un problema più di base del pilota, questa è la mia opinione.
O dell'intesa dell'intesa con la squadra, no, Inge? Nel senso che se il pilota non è capace.
Non lo so, ecco, io invece ho un'opinione leggermente diversa, cioè penso che Andrea sia il pilota più in crisi con questa gomma anteriore della Michelin. Ecco, e quindi ci siano delle situazioni come qui a Le Mans, in cui quasi in maniera inspiegabile lui non se la sente, non riesce a mettere sufficiente pressione sulla gomma per portarla a lavorare in quello che abbiamo detto prima, è quel range d'utilizzo ottimale che permette poi alla gomma di dare grip, e quindi lui va veramente piano, ecco. Quindi è un problema simile a quello di Lorenzo quando trova queste situazioni d'asfalto umido.
Ma quindi scopri con la 70 tutto l'aspetto.
E quindi
molto
io rimanderei il giudizio a dopo la 70, sì.
Al Mugello. E invece allora parliamo un attimo di Aprilia. Purtroppo il motore rotto, quando a lei c'era ottavo, mi pare.
Aprile, motore rotto, ma stava andando fortissimo, perché se si vanno a vedere i tempi di Aleix, come al solito lui nella seconda parte della gara va veramente forte, perché dal decimo giro in poi ha cominciato già in 33.6 e poi addirittura 33.2 al quattordicesimo, e i tempi erano sempre molto buoni, 33.1 al ventesimo, insomma era in crescita, secondo me sarebbe finito davanti a Lorenzo come risultato finale, però purtroppo si è rotta. Io faccio un po' fatica a capire perché le moto italiane si rompono più delle giapponesi, perché ricordiamo anche le Ducati se ne sono rotte 4. Perché anche Barberà ha avuto problemi tecnici.
Perché si rompono le moto italiane?
Si rompono non è perché sono italiane, sicuramente si rompono le moto.
Immagino,
certo. Si rompono perché sono leggermente, cioè la Honda e Yamaha in particolare hanno questa configurazione qui di motore da una vita. E quindi è chiaro che il livello di sviluppo di ogni singolo componente del motore, sia di carattere meccanico sia di carattere elettronico, è assolutamente più collaudato rispetto a quello che invece ha Aprilia o che ha anche Ducati. E quindi il motivo è quello lì. Questo non è, diciamo, da stupirsi più di tanto. È chiaro che non dovrebbero accadere queste cose qui, però è così,
però
capita.
KTM invece è in crescita. I due piloti sono arrivati 12-13, però in prova erano entrati addirittura in Q2, certo agevolati dalle condizioni meteo, ma insomma la moto si guidava.
Sì, sono stati sicuramente agevolati dalle condizioni meteo, perché nell'FP3 c'erano condizioni che tali che se un pilota rischiava un pochino di più faceva una grande differenza. Loro probabilmente l'hanno fatto, ricordiamo anche che Smith in particolare è uno molto bravo in quelle situazioni, lo ricordiamo a Misano quando guidò sempre con le slick nonostante la pista bagnata, eccetera. Quindi in prova sono andati un po' oltre le loro possibilità, però è una moto sicuramente in grandissima crescita, ricordiamoci da dove erano partiti. Ma come dicevamo all'inizio campionato, bisognava aspettare l'Europa, e secondo me adesso comincia a vedersi di più il valore della KTM.
Sì, loro, come dicevamo l'altra volta, ha fatto un passo veramente notevole cambiando il motore, con motore nuovo che ha una fasatura di scoppio a scoppi ravvicinati, è tipo Big Bang, sicuramente va meglio, è quello che serve in MotoGP attualmente, e da lì sicuramente li vedremo bene. Ecco, è positivo che loro siano cresciuti soprattutto nel tempo sul giro, che poi è quello che serve al tecnico per dare un giudizio sulla competitività della moto.
Assolutamente. Andrei sulla Grande Italia Moto2 con l'ennesima vittoria di Morbidelli, che subito si riscatta dalla caduta di Carrez, ma anche un magnifico secondo posto di Bagnaia, che dopo il podio di Carrez, eccolo già qui.
Sì, è difficile dire chi ha fatto l'impresa più grande, secondo me, perché Morbidelli è stato grandissimo, perché comunque ha vinto la quarta gara su cinque, quindi già questo mi sembra un dato significativo. E Bagnaia è stato grandissimo perché alla quinta gara se l'è giocata alla pari fino all'ultimo giro con il pilota più forte della categoria, perché mi sembra indubbio che Morbidelli sia il pilota più forte, quindi bello, bellissimo. Poi tra l'altro sono due ragazzi eccezionali, due, per certi versi sono due piloti d'altri tempi fuori dalla pista, sono molto gentili, molto tranquilli, non cercano mai una scusa, sono molto molto, sono due bravi ragazzi. Hai, quindi ragione. Sono particolarmente,
a me colpisce
contento
sempre Franco Morbidelli, che anche le dichiarazioni parla sempre sottovoce, non alza mai il tono della voce, veramente fantastico. Invece sfiorato, anche Marini stava andando bene, peccato che sia caduto, che insomma,
è caduto purtroppo il primo giro, però ha fatto una grande prova, era quarto, mai stato così avanti sullo schieramento, quindi è in crescita comunque.
Sfiorato il dramma in Moto3, dove Di Gian Antonio ha salvato un po' poi il prestigio degli italiani non fenati. E quella caduta lì, caspita, è pesante per i Marshall della curva della Chapelle.
Caduta pesante, a me è venuto in mente, tu secondo me te lo ricordi meglio, quando Cadalova vinse il mondiale 250 nel 91, nel 92, proprio a Le Mans, nel giro di ricognizione caddero in 6 o 7, tanto è vero che dovettero fermare, rinviare, mi era venuto in mente quell'episodio. Allora era nella parte finale del circuito, questa è stata una parte... nella parte iniziale, io non so valutare se i Marshall potevano accorgersene.
Certo, non si vedeva per terra, perché anche dalle soggettive non vedi macchie più scure.
No, ma con l'olio è praticamente impossibile.
È impossibile.
Sì. Lì è solo il pilota che, passandoci sopra e capendo che c'è poco grip, che c'è dell'olio, deve alzare la mano, se no non... Se no va così, se no rischia di andare così, non c'è niente da fare.
Forse bisogna che ogni pilota, quando ha il sospetto di avere un guasto meccanico, si porti immediatamente fuori dalla pista.
Ma senti, Sanchini, durante la diretta della Moto3, ha detto questa cosa dell'olio colorato.
L'olio è già colorato, nel senso che ogni marca ha il suo colore d'olio normalmente. No?
Ma colorato giallo, rosso. Visibile.
Il problema è che poi l'olio, quando è dentro il motore, diventa nero, perché...
E quindi
non c'è modo, purtroppo,
e quindi dopo un po' non lo puoi più mantenere quel colore lì, ecco, per cui non c'è niente da fare neanche da quel punto di vista lì.
Peccato. Prossima gara è la sesta prova ed è il Mugello, domenica 4 giugno. La pista la conosciamo bene, 5200 metri, il rettilineo di 1140, 354,9 la velocità massima di Iannone l'anno scorso con la Ducati. 9 curve a destra, 6 a sinistra. L'anno scorso vinse Lorenzo davanti a Marquez di pochissimo, 19 millesimi, Iannone a 5 secondi, però autore del giro veloce, quindi Ducati era competitiva. Rossi ci ha vinto 7 volte, Lorenzo 5. Cosa ti aspetti, Gio?
Allora, intanto andranno più piano sicuramente, perché lo hanno detto i piloti Ducati che hanno fatto i test lì, andranno più piano per la mancanza delle alette, famose alette. E io mi aspetto una Ducati competitiva, me l'aspetto competitiva, o meglio, sogno una Ducati competitiva, perché le aspettative sono un po' diverse, ma la sogno competitiva e insomma, e mi aspetto Lorenzo e Dovizioso entrambi veloci davanti.
Sarebbe bello davvero. Ingegnere?
È una pista che al Mugello è effettivamente è quello che era Assen una volta, cioè è un po' l'università attualmente, no, della moto. È una pista che ha delle caratteristiche talmente variegate, le mette assieme tutte, e quindi va forte, cioè non c'è una moto che va più forte al Mugello, va forte chi è più a posto. e quindi se la possono giocare tutti, obiettivamente.
Dicono che c'è meno grippe.
Sì.
Dicono che...
E poi comunque Mugello,
sì, però, però è caldo normalmente, sì. Quindi diciamo non... E poi è una pista conosciutissima anche come tipo, certo, d'asfalto, quindi non dovremmo avere problemi di gomma.
Però è la pista per eccellenza in cui si entra, sì, si entrava, sì, sì, col freno in mano fino alla corda, andare a vedere il San Donato, sì, metteva, sì, paura della, sì, velocità con, sì, cui buttavano, sì, dentro la moto ancora, è frenando, vero, cosa che non si può più fare.
Si può fare meno, si può fare meno. Adesso diciamo ricordiamoci così, che ci sarà la 70, quindi la 70 permetterà di fare di tutto di più, probabilmente. Ecco, quindi.
Il Mugello ha un'altra caratteristica, sì, interessante, che la prima gara si fece nel 76, purtroppo col dramma Buscherini e Tordi. Però ecco, il primo Gran Premio 76 e oggi la pista è esattamente uguale, la stessa, sì, perché, sì, il tracciato è cambiato, sì, tutto intorno, ma il tracciato è rimasto esattamente, sì, uguale. E quindi per fare l'idea con i tempi, Barry Sheen vinse davanti a Ferrida, Agostini si fermò per la rottura del freno, tutti su Suzuki, era un monomarca con l'RG, e girò il giro più veloce 2.08 e briciole.
Sì,
ecco, tanto per, adesso con la moto di serie, con un bel 1000 di serie vai tranquillamente, dicevano, sotto i due.
Ho letto di Rossi che ha provato con Catalora una settimana o due fa con un R1 più o meno di serie e ha girato abbondantemente sotto i due minuti, sì, sembra, quindi...
È così. Bene, ci aspettiamo una grande domenica e a voi che ci avete seguito, grazie. Grazie a Giovanni Zamani, Gio.
Grazie a te, Nico.
E all'ingegnerone Giulio, grazie.
Grazie a voi.
Ciao, alla prossima.